Guglia Risari, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte, a Livio Partiti, che è sempre un piacere
risentire. Bentornata dopo pochi giorni, quando abbiamo raccontato un altro libro, sempre di Guglia Risari, il libro intitolato Viaggio di un bacio, pubblicato da l'edizione Lapis, mentre oggi raccontiamo di un'altra storia. Un'altra storia, questa volta pubblicata da Giunti, si intitola I giorni di Alban, firmata da Guglia Risari con le illustrazioni di Francesca Gambatesa. Eccoci qua per entrare in questa storia, che è una storia molto delicata, una storia di trasformazione, di amicizia, ed è una trasformazione che tocca veramente molti, molti temi, e che in questa nostra breve conversazione ovviamente non li toccheremo tutti, ma sarà bello poi per gli ascoltatori, i prossimi lettori, ad andare a scoprirli pagina dopo pagina. Agli amici che sanno aiutare nei giorni difficili, è questo che noi leggiamo in apertura di questo libro. Questo libro ci racconta molte cose, come dicevo poco fa, e prima di incominciare la nostra registrazione con la nostra ospite scorrevo alcune sottolineature e mi dicevo: questo libro già mi piace perché mi porta a trovare due cose che magari qualcuno dirà beh, con tutto questo mi porta a incontrare la pioggia, la feconda pioggia che non abbiamo più, e la seconda cosa ancora più importante, mi porta a ritrovare la neve che non abbiamo più. Partiamo da queste due cose, la pioggia e la neve, che sono delle presenze importanti in questo libro, Guglia Risari.
Sì, perché questo libro, se vogliamo un po' leggerlo attraverso le righe, è anche un libro di educazione all'emotività, no? Oggi se ne parla tanto, anche di fronte ai fatti di cronaca molto violenti che vedono come vittime le donne, ma non solo le donne. Questa violenza nasce forse dal fatto che dell'altro ci si impossessa, no? Si bandisce l'idea della sua indipendenza e anche l'idea di una fallibilità della relazione. In questa storia noi abbiamo i genitori del protagonista, il piccolo Milo, che discutono continuamente, litigano, forse stanno per lasciarsi, devono comunque affrontare il fatto che il sentimento intoccabile, celeste e insomma indiscutibile, che è l'amore, invece si riempie di crepe. Questo bambino trova il suo rifugio nelle braccia di un orsacchiotto. Prima non aveva mai manifestato nessun interesse per questi peluche, per questi giocattoli morbidi. Improvvisamente invece trova quasi la sua metà ludica, no? Trova il suo orsetto del cuore, che si rivelerà un compagno di avventure formidabili. E quindi, tra le altre cose, lo porterà in effetti nel quarto capitolo, che si intitola Il sogno bianco, in un piccolo villaggio di neve, dove tutto è di neve, dove i paesani sono di neve, il re è di neve, il castello in cui lui abita, il palazzo è di neve, e addirittura a un certo momento viene fatta loro la proposta: volete restare, no? Diventare di neve, al che loro naturalmente scappano, pensando in particolare alla cioccolata calda e a tutto quello che è pieno di colore, no? Perché la neve per noi è un sogno, ma immaginarci tutti completamente congelati, no? In una dimensione monocromatica è anche terrorizzante.
E qui terrorizzante non è solamente la neve, Guglia Risari, terrorizzante no. È proprio la situazione che sta vivendo questo bambino, perché questo libro si apre con Milo che si rigira nel letto come un'anima in pena, no? Normalmente lui si addormentava subito, ma quella sera fatica ad addormentarsi, ci sono dei problemi che lui non può risolvere, e quanto vorrebbe risolvere. Si guarda intorno alla stanza, quasi per cercare qualche cosa con cui stare, perché si sentiva, lo troviamo veramente in preda a un terrore, che è il terrore della solitudine, no? In quella cameretta. Ed è una solitudine che noi non possiamo far altro che accompagnare nella lettura ed essere vicino a questo bambino, perché poi non possiamo fare altro, perché lui ha un solo desiderio: che al di là della sua camera, oltre la sua camera, smettano i litigi, smettano i silenzi, smettano i mugugni e smettano quei momenti di terrore, perché come ci ha detto poco fa Guia Risari, i suoi genitori stanno litigando e forse sono vicini a una separazione. E quindi qui il terrore dell'essere solo è veramente un terrore vero per Milo.
Sì, sì, sì. E infatti la sua interlocutrice inizialmente è la Luna. Allora, tante volte si sottovaluta il potere della natura o proprio di quegli archetipi che per millenni hanno guidato le gesta umane, no? E invece è a loro che ci si rivolge quando si è davvero disperati, no? Quindi la Luna in qualche modo si anima, diventa una signora di mezza età che parla a questo bambino e in qualche modo lo consola, no? come tutti gli agenti atmosferici in questo libro fanno, creano un diversivo, lasciano che l'immaginazione compia quell'atto riparativo che è poi il grande fatto del gioco, il grande fatto dell'incontro con l'altro. Non è non pensare alle tue cose, non pensarci, ma è pensa a qualcosa di parallelo. E in questa vita parallela si ripara quello che ci ha danneggiati, no? Per questo è così importante lasciare dei vuoti ai bambini, lasciare del tempo libero che non sia già finalizzato a un'attività scolastica o extrascolastica, ludica, ma già prevista da qualcun altro, perché in questi momenti appunto ci si rifà un campionario di risorse personali.
E perché noi vogliamo sempre che i nostri figli, i nostri bambini siano pieni di appuntamenti, perché noi abbiamo le giornate piene, quindi anche loro devono essere sempre nell'attività, come se il bambino che è lì, che fa niente, si fa per dire, nulla facesse. E invece lì la famosa noia creativa, no? Ed è questa la cosa importante.
Sì, sì, ma noi fingiamo coi bambini che vada tutto bene, noi fingiamo che non ci siano problemi, quando poi ci troviamo ad affrontare le cose troppo tardi. Anche nell'andar male le cose conoscono una gradualità e vengono più facilmente capite e accettate se vengono presentate come tali, no? Come una pianta non muore immediatamente perché non le do da bere una volta, però alla seconda e alla terza sì. E così dovrebbe essere insegnato che tanto ci si ama gradualmente quanto gradualmente si può smettere di amare, no? E questa è una possibilità della vita, no? Come la vita e la morte, no? Una cosa che fa parte del patto, del gioco. Si gioca, si può vincere, si può perdere, no? Si crea una famiglia, la famiglia può irrobustirsi e diventare il centro del mondo, ma anche no, può anche succedere l'opposto. Non smettiamo per questo di essere brave persone, no? Quindi questi genitori di Milo non sono dei mostri, sono persone normali e come tutte le persone normali vivono delle insofferenze e in questo libro non si spiegano i motivi delle insofferenze, che d'altronde forse non hanno neanche un motivo preciso, semplicemente ci sono dei momenti in cui l'altro è un fardello o l'altro è un ostacolo. E questo va accettato.
Questo va accettato e per fortuna che c'è qualcuno con cui parlare, perché altrimenti la solitudine è una qualcosa di terribile, qualcuno in cui riconoscersi, no? Come Milo, che al mercato trova questo peluche e dice: è lui, lo riconosco, è Alban. Ecco, questo è stato veramente l'elemento, il momento profetico.
Sì, e l'altro momento profetico è che questo giocattolo, no, così tenero, che Winnicott direbbe è l'oggetto transizionale, quindi su cui si proiettano tutte le possibilità che non si riescono a mettere in atto da soli, conduce non solo in luoghi fantastici, su un veliero che è in realtà un modellino, nella vasca da bagno a nuotare nell'oceano, ma ad andare verso qualcuno, la vecchia Gilda, che è una signora anziana che vive in una catapecchia e viene da molti evitata come fosse una strega, e grazie ad Albin alla fine Milo fa conoscenza con questa vecchia signora e scopre un mondo di conoscenza, di intelligenza, di grande sensibilità, certo con molta bislaccheria e forse anche una punta di magia.
La punta di magia, scusa se ti interrompo, la vorrei vivere anch'io, ma come no? Presentarsi a un tavolo e poi che il tavolo si apparecchi da solo quando arrivano i piattini, i cucchiai e poi la teiera e tutto quanto si sviluppa in un momento straordinariamente magico.
Beh sì, è però la magia ancora dell'ordine del possibile. In realtà è come se lei avesse una relazione così forte con le vecchie cose di casa sua che queste la riconoscono. E anche i fiori nel suo giardino partecipano a una danza collettiva. In fondo io sottolineo anche qui quello che è un tema che a me sta tanto a cuore, che è un tema legato al panteismo, cioè ogni cosa è viva se noi le diamo il potere di esserlo, no? Unitamente al fatto che effettivamente ho rubato questo piccolo aneddoto familiare da mia nonna, che raccontava sempre ridendo come mio nonno le dicesse: ma allora si mangia qualcosa di buono, si mangia qualcosa di buono, è pronto, e c'è una bella bistecca, ma molto speranzoso e molto felice di essere finalmente a tavola. E lei effettivamente in una di quelle giornate in cui effettivamente la casalinga non ha nessuna voglia di cucinare, si mise a battere le mani a dire: coraggio, bistecca, cuociti! Tavolo, apparecchiati, acqua, versati, no? E quindi, già sognando di essere una sorta di Mary Poppins, io qui l'ho rappresentata. Ho rappresentato una donna che alle sue vecchie cose, alle sue chicchere, alle sue poltrone strane, il suo giardino, e tutto questo partecipa di un mondo incantato.
Però la cosa più importante di Gilda, vabbè, è considerata un po' una strega, ma la cosa più importante è che è riuscita su Milo a ridare speranza. Ora, avercene di persone che abbiano questa capacità, io mi sono detto, ma oggi, guardandoci intorno, quali sono le persone che ci possono dare speranza? Perché se una persona mi dà speranza, mi dà la possibilità di guardare al futuro, no? E per un bambino questa cosa è ancora più importante.
A me il paradosso è che le persone che danno più speranza, lo vivo anche io che non sono un bambino, però le persone che mi danno più speranza sono quelle che hanno vissuto a lungo e hanno vissuto le cose più drammatiche che noi abbiamo solo letto sui libri, abbiamo imparato, abbiamo visto film, tutto quello, anche ascoltato testimonianze. Però persone che abbiano vissuto seriamente una guerra, magari anche due, sono in grado paradossalmente di dire: ma forse tu non hai capito, stiamo vivendo più bene che male, e dopo ogni guerra c'è stato un momento in cui speravamo di rifare il mondo, forse cominciamo a rifarlo da oggi, no? Io le persone che mi danno più fiducia e speranza, e i miei amici anche più festaioli, potrò dire la verità, hanno tutti oltre gli 83 anni.
E questo è importante, per nel segno della parola speranza, perché può arrivare la speranza anche da una persona anziana, e questo è molto importante. Ma in questo libro ci sono sorprese continue. Ora io faccio una domanda, Guia Risari, prendendola esattamente da questa storia. Avrebbe visto un destriero bianco dall'aria affaticata e uno scudiero grasso, rubicondo e gioioso che cantava?
Sì, perché in ultimo questo libro è anche un omaggio a quelle letture che forse non si fanno più, ahimè, ma che sono letture meravigliose. Questo è Don Chisciotte, ma all'interno del libro c'è anche Il giro del mondo in 80 giorni, I viaggi di Gulliver, L'isola del tesoro. Ci sono tutti quegli eco che fanno vibrare la letteratura per l'infanzia, di non esotismo fino a se stesso, ma quella stranezza che ti fa scoprire qualcosa di più su di te, no? Se non ci fosse stato un naufragio, Robinson Crusoe non avrebbe scoperto di che cosa era capace e quante risorse nascondeva il suo essere uomo civile e civilizzato. E quindi sono tutte magnifiche letture di formazione che mi piacerebbe tanto che i bambini ritrovassero. I bambini di oggi sono assetati di queste storie molto significative, dense.
Perché se le persone a volte cambiano, le storie a volte ti fanno veramente cambiare. Questa è una storia tra quelle, i giorni di Albandi, Guia Risari. Incontriamo adesso le illustrazioni, partendo dall'immagine di copertina, perché l'immagine di copertina ci sintetizza questa storia. Perché il piccolo Milo e il suo compagno di giochi, e non solo di giochi, Alban, sono su un ramo dell'albero e sono in equilibrio e stanno rischiando, no? Perché quando sei in equilibrio e questa è anche un po' la metafora di questa storia, la metafora della vita di tutti quanti, nessuno escluso.
Sì, c'era un modo di dire, penso lombardo, che recitava, per dirsi amici bisogna mangiare un carro di riso insieme. E mi piacerebbe parafrasarlo per dire che per essere amici bisogna camminare in equilibrio per tanti chilometri, no? Perché la dimensione del cammino è per me molto importante e nella vita e nella creazione. Il cammino è proprio una metafora della vita, si cambia paesaggio, si mette in moto tutta una relazione tra il corpo e la mente e le emozioni molto forte. La persona con cui si cammina sopporta una delle cose più difficili da accettare, per esempio il silenzio, e apprezza questo silenzio, no? Salvo poi magari parlare di cose molto intime, ma senza la prigione delle pareti. E quindi direi che questi due amici sono amici proprio perché sanno camminare insieme.
Guia Risari, l'ultima camminata l'hai fatta dove?
L'ultima camminata l'ho fatta nelle Valli di Lanzo, che io dico sempre per me è l'Amazzonia piemontese, perché è forse il paesaggio più meraviglioso che io abbia incontrato in Piemonte. E in queste passeggiate, secondo me, quello che poi è importante è davvero toccare, non so, un cuscinetto di muschio, annusare le foglie, ascoltare il silenzio e tutti gli scricchioli, i canti di uccello, raccogliere una piuma, sono cose tutte che portano altrove.
I giorni di Albano, il libro che abbiamo raccontato insieme con l'autrice Guia Risari, il libro illustrato da Francesca Gambattesa, pubblicato da Giunti. Ma prima di salutarci, qual è il libro tra i tanti, penso, comprati per fare un regalo di Natale, di fine anno?
Allora, questo romanzo di Colm McCann, Lascia che il mondo giri, che è un magnifico romanzo che si apre su un funambolo che negli anni 70 a New York camminava tra le Torri Gemelle su un filo teso e quindi sorprende tutta la città, la immobilizza perché commessi, viaggiatori, perditempo, barboni e prostitute si fermano tutti a fissarlo a bocca aperta e poi da lì parte come se fossero dei romanzi paralleli che approfondiscono la vita di ognuno o qualcuno di questi spettatori.
È la storia
Molto
di
bello.
Philippe Petit, se ricordo
Sì,
bene,
esatto, sì.
quando ancora c'erano le Torri Gemelle, e in molti
Certo.
ricordiamo quel suo passaggio a proposito di equilibrio, no? Poco fa
Esatto.
parlavamo di Milo e Alban sul ramo, qui invece su un cavo d'acciaio, e quindi un momento di straordinaria tensione. Grazie davvero, Guia Risari, e buon anno nuovo.
Grazie, grazie a tutti, grazie a te, grazie.